Grazie. Allora non ci sono question time, passiamo subito alle comunicazioni, se ve ne sono. Prenotatevi, non vedo i microfoni, se no accendeteli. Aspetta, ce ne sono due, uno.
Ah, io.
Assessora Meraviglia.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti i consiglieri, assessori, al pubblico presente a casa. Allora, solo per comunicare che oggi sono stati pubblicati sul sito del Comune gli elenchi dei beneficiari della carta dedicata a te. Quindi si tratta della riedizione di quella già dell'anno scorso, 500 euro per nucleo familiare. Allora, non è sufficiente avere ISEE inferiore a 15.000 euro perché sono solo 123 le carte che sono state assegnate al nostro comune, per cui in realtà ci fermiamo poco sopra un ISEE di 11.000 euro. L'elenco che trovate sul sito ovviamente non riporta i nomi, ma il numero di ISEE, quindi il numero assegnato quando è stato richiesto l'ISE, quindi sono ovviamente per questioni di privacy. Già questa settimana probabilmente gli uffici comunali inizieranno a chiamare i beneficiari cercando di contattarli per telefono o per mail, perché la carta va attivata velocemente, va attivata entro il 16 dicembre, altrimenti si rischia di perderla. Gli uffici non risponderanno a richieste telefoniche di informazioni per una questione ovviamente legata alla privacy, per cui chi pensa di essere nell'elenco aspetti la telefonata, però non è sufficiente insomma avere l'ISEE di 15.000 euro. Se non arriva nessuna telefonata entro diciamo il 15 di novembre e uno ha il dubbio di essere assegnatario della carta, si deve presentare di persona con un documento di identità. Però in questi giorni chiediamo a tutti di non telefonare perché gli uffici hanno appena ricevuto gli elenchi consolidati dall'INPS e quindi stanno lavorando a spron battuto per iniziare già questa settimana a dare informazioni. Comunque sul sito del Comune si trova tutto. Grazie.
Grazie Franca. Consigliere Buratti.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Dunque, un paio di comunicazioni. Un paio di settimane fa c'è stato un incontro con Città Metropolitana di Milano in merito alla linea 15 del Biciplan Cambio. Come già parlato un paio di volte, sempre qui in Consiglio Comunale, il Biciplan Cambio è un progetto di Città Metropolitana finanziato con i fondi del PNRR che prevede la realizzazione di 24 piste ciclabili.
Delle emissioni inquinanti prodotte, ad esempio con la grande emissione di ammoniaca. In particolar modo nella nostra zona della pianura padana, che è una delle zone più colpite. Un altro tipo di problematica è quella legata alla salute pubblica, sia per via delle conseguenze dirette che questi allevamenti hanno sull'ambiente e di conseguenza quindi sull'uomo, sia per la diffusione di malattie e di infezioni che sono strettamente collegate a questo tipo di allevamenti che poi vengono trasmesse dagli animali all'uomo. Come terza questione, non meno importante, bisogna anche sottolineare il trattamento e le sofferenze a cui gli animali sono sottoposti in questi tipi di allevamenti. Come già detto, sono costretti a vivere in spazi ristretti, angusti, in condizioni di vita alquanto restrittive, privi della possibilità di muoversi liberamente e diciamo in un modo che è incompatibile al loro benessere psicofisico. Per questi motivi, nel marzo scorso, 6 marzo 2024, è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge da 23 parlamentari sulla riconversione del settore zootecnico. Questa proposta è stata poi assegnata alla Commissione Agricoltura nel luglio scorso, ma poi non è stata calendarizzata per l'esame e ad oggi non vi sono nuove notizie, diciamo. Riassumendo un po' quello che questa proposta di legge va a richiedere nel dettaglio, la proposta di legge richiede in particolare una moratoria, quindi una sospensione delle nuove autorizzazioni sull'apertura di nuovi allevamenti intensivi e sull'aumento del numero di quelli già esistenti, una riduzione del numero di animali che sono allevati in modo intensivo. L'avvio di un piano nazionale di riconversione del settore zootecnico verso dei modelli che possano essere più sostenibili, il sostegno alle aziende agricole di piccole dimensioni e, dove possibile, la promozione di un'alimentazione con il minor consumo di prodotti di origine animale. Quello che con questa mozione si andrebbe a richiedere al sindaco e alla giunta, oltre a, ovviamente all'esprimere la propria contrarietà a questa tipologia di allevamento e a sostenere, ad incentivare iniziative di sensibilizzazione, è quello soprattutto di cercare di farsi parte attiva affinché si giunga all'approvazione di questa proposta di legge, o almeno, commento personale, che si possa giungere a una discussione di questa proposta di legge, almeno che si arrivi ad una discussione, che il tema venga preso in esame in modo importante, in modo serio. Grazie.
Grazie Tommaso, è aperta la discussione. Consigliere Caprilione, buonasera.
Grazie, un saluto a tutto il Consiglio Comunale. Vabbè, ringrazio anche il consigliere Pansardi per aver presentato questa mozione, che è un argomento che mi ricordo, c'è anche un cenno sulla mozione, ne avevamo discusso abbondantemente, non ricordavo l'anno, il 2017 se non sbaglio, quando c'era l'ipotesi che, anzi, c'era proprio quasi la certezza che venisse insediato un allevamento di galline ovaiole nella parte antistante il Parco del Roccolo, tra Busto Garolfo e Canegrate, ecco, diciamo da questo punto di vista. Io, in occasione di quella situazione lì, che poi fortunatamente si è risolta, grazie anche a tutte le manifestazioni di contrarietà della popolazione di Canegrate e Busto Garolfo, tra cui c'era anche il sottoscritto, mi ero anche documentato un pochettino di più su questo tipo di argomento e quello che sono i rischi, soprattutto quelli che sono i rischi connessi alla salute quando un allevamento cosiddetto intensivo viene insediato non lontano da diciamo, abitazioni, da quartieri residenziali. È chiaro che diciamo, il discorso sul quale ovviamente sono completamente d'accordo con questa mozione è il fatto che comunque gli allevamenti intensivi, ci sono fior fiore anche di letteratura, causano problemi alla salute pubblica, con le emissioni di ammoniaca in particolare, di acido solfidrico nell'aria, e di nitrati nella falda acquifera. Non trascurabile anche quello che sono le emissioni di particolato di PM2,5 che sono anche oggetto sono stati anche oggetto di ricerca in campo medico perché risultava anche essere uno dei contributi alla diffusione del Covid, che non a caso si è diffuso più velocemente laddove erano presenti questi allevamenti intensivi agrozoari. Quindi, diciamo, il fatto che facciano danni alla salute è accertato e c'è anche fior fior di letteratura. Ecco, mi spiace che qui, diciamo, a parte che, vabbè, come penso si dirà anche in seguito, non abbiamo trovato il testo della proposta di legge. Ah, l'hai trovato? Ah, ok, non lo sapevo, io non l'ho trovato. E quindi, diciamo, non si fa accenno, però, si parla sì di benessere animale, ma non si fa cenno, per esempio, a come vengono, più che alle gabbie strette, al fatto che non sono in condizioni, confortevoli, tutti questi animali. Non si fa cenno, per esempio, alla qualità, per esempio, dei mangimi, che poi dopo, indirettamente ce li mangiamo noi. Non si fa cenno al fatto che bisognerebbe anche stimolare il ricorso alla non somministrazione di antibiotici in questi mangimi, che poi questi antibiotici entrano poi nella catena alimentare, ce li assumiamo anche noi e poi ci lamentiamo. Adesso non è che voglio difendere la mia categoria, però poi ci lamentiamo che gli antibiotici non funzionano, ma questa è una resistenza. Acquisiamo anche una resistenza indiretta agli antibiotici, anche grazie alla quantità enorme di antibiotici che vengono somministrati a questi animali di allevamento. E poi non si fa cenno neanche alla cosiddetta crescita accelerata degli animali, che, come sapete, con la somministrazione di alcuni ormoni, soprattutto nel caso dei polli, si riescono ad acquisire diciamo, a far crescere dei polli con un petto molto prominente, grazie alla somministrazione di ormoni. Quindi, diciamo, se magari si fa anche questo cenno nella mozione, poi magari si può discuterne assieme, sicuramente mi trova favorevole. Ecco, una cosa, un rischio connesso alla riduzione degli allevamenti intensivi è anche quello poi che si ricorre poi a carne che proviene dall'estero. E sappiamo già che effettivamente all'estero, soprattutto nell'Europa dell'Est, oppure diciamo in altre zone dalla quale importiamo la carne, non ci sono gli stessi controlli che ci sono in Italia. Ecco, quindi anche questo dovrebbe essere, diciamo, evidenziato, a mio avviso, nella mozione. Quindi ho fatto dei commenti, poi se volete vi dico quali sono le correzioni, le aggiunte, gli emendamenti alla mozione.
E
Grazie.
magari dica già subito che tanto mi sembra che ci sia tutto sommato condivisione rispetto ai contenuti, per cui se c'è qualche aggiunta che si può inserire, penso che sia meglio già condividerle adesso.
Se possiamo trovarci, è meglio che andiamo a prendere il punto dove condividere e inserirlo, cioè riunirci un attimo se volete, poi magari aspettiamo anche gli altri interventi.
Buonasera a tutti, va bene, sospendiamo qualche minuto, va bene.
Spendiamo 2 minuti così sistemate il testo e se non ci sono altri interventi poi. Allora possiamo riprendere. Tommaso, vuoi comunicare tu le modifiche che avete concordato di apportare? Prego.
Eccoci. Sì, allora abbiamo nell'ultimo punto di impegni al sindaco e alla giunta, al penultimo punto esprimere formalmente la contrarietà dell'amministrazione comunale al modello di allevamento intensivo, eccetera, eccetera. Dopo sostenibilità ambientale abbiamo aggiunto limitando il più possibile il ricorso all'utilizzo di antibiotici e ormoni.
Ok, grazie. Allora ricordatevi, poi magari ricordati Tommy di mandare il testo modificato a me all'ufficio segreteria, così poi diciamo facciamo la pubblicazione col testo già aggiornato. Se ci sono, prego Matteo,
Sì,
capogruppo.
grazie, buonasera a tutti. Insomma, questa proposta di mozione va a recepire le principali finalità che sono riportate nella proposta di legge che andrà in discussione nella Commissione Agricoltura, la tutela della salute pubblica riducendo gli impatti degli allevamenti intensivi a partire dalle zone a più alta densità zootecnica, la tutela delle risorse naturali a vantaggio della sicurezza alimentare delle generazioni future, contribuire al rispetto degli obiettivi in materia di clima e inquinamento, tutelare le realtà virtuose rafforzando il sostegno economico e permettere a quelle convenzionali di affrontare la necessaria riconversione, tutelare gli animali d'allevamento diminuendone la sofferenza. Condividono queste finalità, per cui il voto di una parte del gruppo sarà favorevole.
Grazie Matteo. Altri interventi? Davide?
Sì, grazie. No, solo una precisazione all'intervento che aveva fatto prima il consigliere Capriglione, in gran parte condivisibile. No, prima aveva fatto riferimento al tema delle galline ovaiole su canne gratte, dicendo appunto che era una tematica che si era affrontata nel 2017. Solo una precisazione, così a beneficio di tutti. Il procedimento legato alle galline ovaiole si è chiuso nel dicembre del 2012. Era quello il periodo giusto, e la vicenda aveva avuto avvio attorno ai primi mesi del 2010. Però le tempistiche sono queste, me lo ricordo bene perché è stata la prima cosa, il primo macro argomento che come consigliere delegato all'ambiente avevo seguito, quindi me lo ricordo proprio bene, era solo così per informazione di tutti.
Grazie Davide. Consigliere Fornara, Cristian, buonasera.
Sì, grazie. Buonasera a tutti. Come anticipato dal capogruppo, è mia intenzione astenermi su questa mozione, ovviamente non votare contro, ma solo astenermi, perché per quanto possa condividere i principi di comunque abbassare l'inquinamento e anche tutta la questione che ha ben spiegato il consigliere Capriglione su come vengono pompati gli animali negli allevamenti intensivi, non avendo potuto approfondire la legge in questione che questa mozione spinge, preferisco astenermi.
Grazie Cristian. Altri interventi? Se non ce ne sono, pongo in votazione
Quindi, ma allora dove c'è scritto nella mozione che si fa riferimento al 2017? Non c'è scritto? Me lo sono inventato? No. No, aspetta. Ah, tra 2011 e 2017. Ok. Perfetto. Sì, ok, grazie.
Ok, allora se diciamo non ci sono altri interventi, Stefano, prego.
Sì, buonasera a tutti. No, soltanto per sottolineare appunto l'importanza del tema, che è un tema importante, un tema attuale, che credo sia giusto debba essere portato all'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche delle istituzioni, cercando di portare anche una certa sensibilità rispetto al tema stesso. E il compito che abbiamo anche noi, io credo, è quello di poter coinvolgere i più comuni possibili per sollecitare sempre di più chi ha la possibilità di discutere di questa proposta. E colgo l'occasione per dire che questo è frutto di lavoro di soggetti autorevoli come Greenpeace Italia, WWF Italia, Terra, Medici per l'Ambiente e anche con l'avallo di Slow Food, ma come giustamente è stato detto dal consigliere Pansardi, questa proposta è stata depositata da 23 parlamentari di 5 forze politiche diverse, e quindi c'è anche una certa valenza quando riscontriamo che è un qualcosa un po' di che ha la sua trasversalità, per cui sicuramente il nostro voto, noi proveremo questo punto all'ordine del giorno, e fa piacere di aver trovato anche una certa intesa con la parte del gruppo dell'opposizione. Grazie.
Grazie Stefano. Allora pongo in votazione il punto 7, cioè l'originario punto 7, mozione allevamenti intensivi, ringraziando per i contributi. È una materia anche complicata, credo sia stata esposta molto bene dal consigliere Pansardi, autorevoli, importanti interventi dei consiglieri, quindi bene, poi magari ci confronteremo su come attuare concretamente l'espressione formalmente contraria dell'amministrazione comunale, magari sarà sufficiente trasmettere questa mozione, poi valuteremo come farlo, perché comunque diciamo bisogna dare poi seguito a quello che si approva nel consiglio comunale. Detto ciò, i favorevoli, contrari, astenuti, la mozione viene approvata con l'astensione del consigliere Fornara e col voto favorevole di tutti gli altri consiglieri, se ho interpretato bene. Ok, grazie. Allora recuperiamo la prima interrogazione. Interrogazione avente oggetto abbattimento di alberi nel giardino comunale dei Cinque Sensi. Il capogruppo Matteucci, non so se vuole leggere o fare una... Prego Matteo.
Ok, grazie signor sindaco. Come già anticipato dal sindaco, l'oggetto è l'abbattimento di alcuni alberi nel giardino comunale dei Cinque Sensi. Premesso che in data 6 giugno del 2025 tramite mail sono state richieste informazioni sugli interventi di potenziamento della linea ferroviaria interessanti la via Re di Puglia, in modo particolare sui possibili tagli e abbattimenti degli alberi di un certo pregio presenti nel giardino dei Cinque Sensi e nelle aree comunali limitrofe. Vista la risposta pervenuta via mail in data 12 giugno 2025, in cui veniva riportato che l'intervento di Italferr prevede l'abbattimento di numero 3 piante tra quali presenti nel giardino comunale, sentito in proposito il referente della ditta appaltatrice e dei lavori ha confermato quanto sopra indicato, ne consegue che le altre piante presenti all'interno dell'area recintata non saranno interessate dai lavori. Considerato che sabato 4 ottobre è avvenuto un significativo abbattimento di piante e alberi presenti nel giardino dei Cinque Sensi e aree comunali limitrofe apparentemente in contrasto a quanto comunicato, si interroga l'assessore competente per avere informazioni e chiarimenti. In breve si chiedono appunto chiarimenti visto il taglio non, apparentemente non giustificato di una quantità così importante di alberi rispetto a quanto mi era stato comunicato in risposta a una precedente mail in cui chiedeva appunto informazioni relative al taglio degli alberi in quella zona. Per cui niente, adesso l'assessore spiegherà.
Grazie, lascio la parola al vice sindaco.
Grazie sindaco. Allora, se volete leggo il testo della risposta che avete ricevuto, oppure facciamo un attimo una sintesi, perché comunque la risposta è molto corposa perché comprende al suo interno tutta una serie di allegati proprio atti a manifestare e a rendere chiaro quello che sono stati gli scambi di comunicazione con i soggetti deputati alla gestione dell'argomento. Ciao Tommy, bocca al lupo. E quindi, vabbè, sì. Mi sono perso. No, dicevo, posso anche non leggere la risposta, perché comunque... Partiamo dal fatto che la risposta che era stata data alla prima interrogazione è effettivamente ciò che noi avevamo concordato e definito a suo tempo con Italferr, o meglio, quelle tre piante che erano identificate erano quelle che sulla base delle informazioni che ai tempi avevamo condiviso che fossero tagliate, ma perché necessarie per poter poi proseguire con le opere che riguardano la fase conclusiva dell'ampliamento della tratta ferroviaria. Con nostro stupore, nostro tale quale al vostro, abbiamo invece appreso che due sabati fa c'era stato questo taglio completo di tutte le essenze presenti all'interno dell'area a suo tempo recintata da Italferr, e subito ci siamo attivati con la PEC, che è tra gli allegati che avete alla risposta, diffidando Italferr nelle attività in corso, anzi che ormai avevano di fatto completato, chiedendo una spiegazione dettagliata del perché e del per come avessero proceduto in quella maniera difforme rispetto a quanto invece precedentemente convenuto. La risposta ci è stata fornita e anch'essa è tra i documenti che costituiscono la risposta. Sono state riportate tutta una serie di nozioni tecniche o comunque di riferimenti all'opera che l'impresa Luigi Notari, che è l'appaltatore per conto di Italferr, sta portando avanti e che quindi hanno di fatto dal canto loro giustificato il taglio di delle piante che appunto abbiamo subito. Noi ci stiamo comunque, il Comune di Canegrate si è mosso in maniera tempestiva anche attraverso la nostra società partecipata AMGA, a portare avanti una perizia per stabilire quello che è il danno agronomico subito, e quindi sono in fase di sono attualmente in fase di concertazione con i vari soggetti, quelli che devono essere i necessari ripristini ambientali che dovranno essere eseguiti sull'opera. Purtroppo non possiamo tornare indietro, quindi le piante sono state tagliate, non possiamo riposizionarle tal quali, però è fondamentale che il danno che si è venuto a costituire sia giustamente ricompensato a beneficio del nostro comune, del nostro territorio, del nostro ambiente. Ecco, questo è un po' in sintesi. Poi ripeto, se volete approfondire tutti i vari aspetti che sono delineati all'interno della risposta, siamo qui a disposizione.
Sì, grazie. Mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta, parzialmente perché ritengo fosse necessaria una maggiore vigilanza di queste opere affidate alla ditta appaltatrice, in quanto seppur poi è emerso che bisognava procedere in tal senso, però se i documenti sono discordanti, una maggiore presenza e vigilanza avrebbe richiesto una interruzione momentanea del taglio degli alberi finché fosse chiaro ed evidente che era necessario continuare con l'abbattimento delle piante, per cui da questo punto di vista non mi ritengo soddisfatto. Sono soddisfatto d'altro canto per porre diciamo per le opere compensative del danno causato, che saranno opere, immagino, nell'interesse del nostro comune, e quando AMGA, a cui è stato affidato il compito, l'incarico di assistere negli uffici nella valutazione del danno, insomma, che ci venga comunicato in che cosa consisteranno queste opere conservative. Grazie. Compensative. Grazie.
Okay. No, grazie consigliere capogruppo. Due cose. Lei afferma che si aspettava un po' più di vigilanza sull'area, comunque sul fatto che le piante non fossero tagliate. Beh, ahimè, questo lavoro è stato fatto di sabato mattina, quando gli uffici erano anche chiusi. Ovviamente non eravamo preventivamente informati, anche perché sennò ci saremmo subito mossi e saremmo subito intervenuti in tal senso per fermare le attività in corso. Purtroppo così non è stato, anzi sarebbe stato bello che chi ha fatto partire questa, giustamente, la segnalazione che poi è stata rivolta a voi e che poi è stata l'elemento che ha fatto nascere l'interrogazione, se avesse magari fatto una telefonata direttamente al comando di polizia locale, che invece il sabato mattina è operativa in comune, magari qualche pianta avremmo potuto salvarla. Però beh, questo è una considerazione che lascia proprio il tempo che trova, per cui non so in che modo avremmo potuto garantire una vigilanza migliore se non lasciando delle persone a vigilare, a custodire quell'area, ma sto ovviamente dicendo una castroneria. E, seconda cosa, ripeto, con AMGA ci siamo già mossi per un'attenta valutazione del danno, sarà la nostra cura e premura non appena avremo qualche elemento in più, dopo averlo ovviamente condiviso con la stazione appaltante, condividerlo anche con il Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie. Possiamo andare al punto successivo.
Posso solo precisare una cosa?
Sì, facciamo, dai, sennò diventa il rituale, dai.
Uno di sotto, no, basta, posto.
Ecco, l'unica cosa che ci tengo ad aggiungere è, diciamo, il danno non verrà mitigato soltanto, credo, da un punto di vista di nuova piantumazione, comunque, diciamo, un'opera in questo senso, ma probabilmente ci sarà da fare anche una valutazione in tema risarcitorio economico, perché comunque le piante abbattute, al di là del fatto che poi comunque probabilmente la sorte era tracciata, se non ora, dopo, però aveva un certo pregio e valore anche da un punto di vista, diciamo, non solo ambientale, quindi vedremo un pochino come si svilupperà questo contenzioso che purtroppo ci toccherà di affrontare anche questo. La polizia locale fosse stata avvisata, magari qualche pianta in meno per ora, e poi probabilmente, come dire, anzi certamente alla luce delle giustificazioni tecniche che sono arrivate, non sarebbero, diciamo, la sorte era tracciata. Ovviamente fossero stati informati tempestivamente, diciamo, per come li conosciamo i nostri dipendenti comunali, sabato mattina sarebbero stati lì a vigilare. Purtroppo, essendo un'area espropriata nel controllo di Italfer ha provveduto senza dire niente, ecco. Poi va bene, cioè. Sì, ma in generale chiunque magari si è accorto dei lavori in corso, sai, tutti quelli che sono passati lì, magari qualcuno, è una considerazione, sarebbe stata forse utile, ecco. Poi passiamo al punto successivo, anche se poi le prossime due, cioè se volete le facciamo proprio una sintesi velocissima, tanto sono due interrogazioni fortunatamente, diciamo, superate nei fatti e nella risposta. Però la prima è sullo stato di manutenzione e la pavimentazione della palestra della scuola primaria Aldo Moro. Matteo, se vuoi, non so se vuoi, no, dire.
Sì, la illustro solo brevemente. Come è noto a chi frequenta la palestra, sia il personale della scuola che le società sportive che la frequentano, ci sono delle problematiche che riguardano la pavimentazione appunto della palestra della scuola, per cui siccome questi evidenti segni di deterioramento possono anche in parte complicare l'utilizzo sicuro della struttura, ho chiesto all'amministrazione quali azioni o iniziative volesse intraprendere per appunto cercare di sistemare la problematica.
Ilaria, vuoi...
Ah, no, pensavo ci fossimo, no, molto, molto velocemente, proprio per sintetizzare il più possibile. Abbiamo risposto all'interrogazione in maniera precisa quando c'era stata presentata, fornendo quelle che erano le indicazioni di costi dei preventivi che avevamo ottenuto per l'intervento complessivo di rifacimento della pavimentazione, un intervento che assommava a 36.000 euro e che al momento della risposta non avevamo ancora le risorse, non avevamo ancora individuate all'interno del bilancio. Fortunatamente pochi giorni dopo, forse due giorni dopo rispetto alla data di protocollo della risposta, invece per effetto di monetizzazioni si sono appunto, che non erano inizialmente preventivate, la cifra di 36.000 euro è stata quindi individuata per poter andare a realizzare questo intervento che anche noi ovviamente l'amministrazione, l'ufficio tecnico riteneva necessario portare a compimento, e quindi diciamo che l'interrogazione si può ritenere decisamente superata proprio perché le risorse sono state individuate, l'intervento sarà realizzato a decorrere dal 15 di dicembre, stiamo prendendo adesso accordi con la scuola e con le associazioni sportive che utilizzano la palestra in orario pomeridiano e serale, proprio per informarli che nel periodo che decorre dal 15 di dicembre fino a conclusione dei lavori, che sono previsti per la ripresa delle attività scolastiche a gennaio, appunto si interverrà per la realizzazione del rifacimento completo della pavimentazione, che avverrà sempre con una resina polimerica apposta per le attività sportive. Grazie.
Sì, il problema troverà breve soluzione, per cui mi ritengo soddisfatto della risposta.
Vorrei solo precisare due cose magari utili in termini di informazione, tanto che, diciamo così, Così anticipo il punto. La variazione vi è arrivata qualche giorno dopo per questa ragione qui. Tendenzialmente il discorso variazione era già stato impostato e sarebbe stato ovviamente inviato nei termini previsti. Essendosi palesate queste monetizzazioni che, come noto, non possono essere spese, diciamo, per la spesa corrente, quindi per qualsivoglia necessità che può interessare il nostro comune, ma soltanto per finalità di investimento, e non essendo la stagione appropriata per le asfaltature, ormai d'ora in avanti che vanno programmati questi lavori, quindi saremmo andati sicuramente a novembre-dicembre, ad esempio, piuttosto che altri interventi, diciamo, di questa tipologia. Diciamo, i due elementi, quindi l'interrogazione e il lavoro che era stato svolto dagli uffici, sono andati a combaciare. Quindi, diciamo, fortunatamente si è trovata una risposta. Questo ve lo dico anche per spiegarvi il ritardo rispetto al solito, il quale vi è stata messa a disposizione la documentazione della variazione. E in secondo luogo, che proprio sul tema della scuola, la scuola ci ha comunicato preventivamente, diciamo, alcune date per le quali avevano necessità di utilizzare la palestra della primaria per loro attività didattiche e non solo, e diciamo, abbiamo concordato con loro che l'inizio dei lavori sarà successivo a queste attività. Quindi l'attività della scuola viene assolutamente garantita regolarmente secondo le richieste iniziali, i lavori verranno svolti nella pausa natalizia e quindi al rientro, salvo intoppi, ci troveremo tutti con una pavimentazione migliore e quindi si può dire che saremo tutti soddisfatti. Questo, diciamo, per opportuna informazione e conoscenza di tutti. Poi la consigliera Sormani coordinerà il fronte delle società sportive, naturalmente. L'interrogazione, l'ultima delle tre, il consigliere Fornara, stato avanzamento dell'intervento di installazione attraversamento pedonale illuminato di Via Toti, fronte palestra Falcone e Borsellino. Non so, Christian, se vuoi leggerla tutta,
No,
semplicemente.
semplicemente questa interrogazione fa seguito a una mozione che era stata approvata a marzo 2025 all'unanimità per l'installazione di dispositivi salvapedone negli attraversamenti pedonali. In questa interrogazione chiedo semplicemente a che punto siamo, perché ormai è anni che l'attraversamento davanti alla palestra Falcone Borsellino è pronto e manca solo l'allacciamento della corrente.
Possiamo dire che la risposta mancava perché fortunatamente il 23 di ottobre sono stati completati i lavori come vi ho scritto nella risposta. Poi solo per conoscenza, diciamo, a testimonianza del fatto che si è dato seguito da subito con la mozione approvata in Consiglio Comunale, abbiamo allegato uno stralcio, diciamo, delle comunicazioni ufficiali state rivolte alle due società interessate, quindi a 2A e a 2 reti SRL che subentrata Enel, che poi è la ragione fondamentale di questo ritardo. Ovviamente le comunicazioni formali non tengono conto, perché non se ne può avere traccia, di tutte le telefonate, i tentativi di contatto informale che si sono susseguiti in questo mese. Però quello che conta è che fondamentalmente adesso questo attraversamento sia, diciamo, finalmente pienamente operativo, ecco.
Sì, allora mi ritengo e penso anche gli
Ah,
altri
sì, esatto.
firmatari soddisfatti del fatto che finalmente l'attraversamento è in sicurezza. Gli unici due punti che faccio è il primo è che dobbiamo capire come disincentivare l'utilizzo dell'attraversamento subito dopo a 5 metri, che è quello effettivamente usato da tutti perché è davanti al cancello di uscita dalla palestra. Quindi bisogna pensare a un modo per fargli passare dove è illuminato. E l'altro è una semplice domanda, che stanno facendo gli stessi lavori davanti alla farmacia Simonati. C'era scritto che finivano il 6 di, cioè finivano a fine settembre, ma ci sono ancora lì tutto il cantiere aperto. Sappiamo quando finiscono effettivamente?
Allora, i lavori della farmacia Simonatti intanto credo che riguardino, penso, la pratica edilizia, il fronte Simonatti, c'è cioè lì la nuova, diciamo, costruzione, quindi temo che le due cose possano essere fra loro collegate. Detto ciò, adesso ci toccherà aprire ovviamente il fronte anche su via Re di Puglia, via Magenta, angolo via Re di Puglia, perché siamo nella stessa situazione, quindi, come dire, non cambia niente da questo punto di vista, troveremo a dover fare la stessa attività. Poi, sì, ma due reti non vorrei che poi stesse realizzando comunque dell'opera propedeutica rispetto a questo tipo di attività privata. E sulla prima questione è vero, diciamo che tecnicamente non si poteva fare diversamente proprio perché si parlava di attraversamento illuminato, rialzato, quindi ovviamente va da sé che era quello l'unico punto illuminabile. Dopodiché, concretamente è vero, quell'altro è il punto che viene utilizzato maggiormente. Diciamo, da un certo punto di vista, il fatto che sia illuminato aiuta forse a prestare più attenzione. D'altro canto, probabilmente bisognerà pensare a illuminare maggiormente anche quell'altro attraversamento. Poi speriamo che ciò avvenga in tempi decisamente più celeri rispetto a quello che abbiamo portato adesso. E chiudere diventa difficile lì, perché è difficile. Paradossalmente sarebbe più facile chiudere l'accesso che adesso è stato illuminato, però non è la soluzione. Vediamo un pochino, dai, cosa si può fare. Possiamo andare oltre, grazie. L'ultimo punto di questo Consiglio Comunale è quello che vi ho parzialmente anticipato, molto parzialmente, che è già stato parzialmente anche discusso in questi minuti, sull'integrazione della sezione strategica DUP 25-27 e variazione di bilancio del sito 25-27 con applicazione all'avanzo di amministrazione. Allora, questa è una variazione che vado a illustrarvi brevemente perché ha delle cifre importanti, ma poi non sono tantissime le voci di rilievo. Per quanto riguarda l'avanzo, le voci sono due significative. Uno è l'avanzo vincolato del Parco del Roccolo, perché a seguito dei confronti dell'ufficio, nel comitato di coordinamento, l'ufficio di coordinazione, nel coordinamento, l'ufficio di direzione del parco, è stata definita la necessità di provvedere a un progetto di riqualificazione ambientale cosiddetto Bosco della Vallascia, che avevamo già anche tema che era già stato credo anche trattato in questo Consiglio Comunale, che è stato fondamentalmente distrutto sia dall'intervento atmosferico del 24 luglio del 2023 che probabilmente poi da alcuni interventi anche di soggetti privati che hanno dato, se può dire, il colpo di grazia a quello spazio. Naturalmente, essendo condivisa il valore ambientale di quell'area, si è lavorato in questi mesi per cercare di trovare un progetto che possa portare, ovviamente con il tempo, a quell'area ad assumere di nuovo delle caratteristiche ambientali importanti come erano in precedenza, e questa somma di 45.000 euro serve proprio a questo. Nella commissione gestione del territorio giovedì scorso il vice sindaco ha illustrato ai commissari quello che è lo stato dell'arte sul progetto, quindi una comunicazione su questo in quella commissione è già stata affrontata. La seconda voce dell'avanzo di amministrazione è quella del regolamento di incentivi per attività tecniche, che è una, la prima volta che troviamo in una variazione, perché è strettamente legata alla gara della farmacia comunale, per la quale sapete che è stata fatta l'adesione alla CUC di Legnano. La norma prevede che per determinate tipologie di affidamenti di gare che superano una soglia debba essere previsto il riconoscimento di specifiche indennità e incentivi al personale tecnico che si trova a operare su queste fattispecie di gara. Noi ci siamo dotati di un apposito regolamento perché, essendo la prima volta che ci trovavamo fondamentalmente a dover affrontare una gara di questo importo, di questo valore, e quindi a dover passare anche dalla CUC, abbiamo adottato questo regolamento e alla luce del regolamento è stata quantificata questa somma come somma coerente, congrua rispetto al valore dell'affidamento. Tengo a precisare che la normativa sul tema, ve lo dico solo per inciso, prevederebbe un valore anche del 2% massimo, si potrebbe arrivare, rispetto al valore dell'affidamento. Fate il conto su un valore di gara di quasi 36 milioni di euro, che cosa significherebbe? Ovviamente questa è un'ipotesi di scuola, ma nel regolamento sono stati disciplinati in modo puntuale diverse fattispecie, sia per quanto riguarda i lavori che i servizi, e il tetto massimo di questo regolamento è pari a 30.000 euro, quindi in questo caso, essendo una gara di valore così elevato, trova applicazione nella sua interezza. Da questo punto di vista ci tengo a ringraziare tutto il personale comunale che ha lavorato su questa gara, perché è stato davvero complesso, un lavoro direi quotidiano di notevole complessità. La scelta di affidarci alla CUC di Legnano si è rivelata una scelta estremamente positiva, perché abbiamo trovato anche dal loro lato una competenza e una professionalità davvero importanti, quindi siamo arrivati a questo traguardo. Ovviamente adesso c'è la curiosità di capire quali saranno i risultati del bando, però intanto si può dire che questa fase è stata completata, e quindi un ringraziamento a tutti i tecnici che hanno lavorato, al nostro segretario generale, l'assessore Tomio, che ha fatto anche forse più di quello che dovrebbe fare l'assessore, però è stato un contributo di tutti, con la consigliera Ventura che ha coordinato le attività. E per quanto riguarda altre voci, non di avanzo, anzi credo sia opportuno per seguire il testo fare un riferimento alla variazione del DUP. Il DUP viene modificato perché vi è la necessità, che era già stata accennata anche proprio in sede di approvazione della CUC, di provvedere il prossimo anno alla gara, al rinnovo dell'affidamento per la gestione dell'illuminazione pubblica. Ormai la tendenza in questo settore è quella di affidarsi al partenariato pubblico-privato. Anche in questo caso si tratterà di una gara molto complessa tecnicamente e anche dai valori economici importanti. Per poter procedere in questa direzione, noi ricorderete che abbiamo già stanziato una somma nelle variazioni di bilancio di qualche mese fa per affiancare il nostro RUP, che è l'architetto Zottarelli, a dei professionisti che potessero aiutarci nella gestione di questo, che rappresenterà a tutti gli effetti il primo partenariato pubblico-privato del nostro comune. diciamo, questo è un passaggio obbligatorio per poter procedere poi secondo i tempi stimati e previsti per la gestione di questa gara. Quindi non c'è nessun importo economico su questa variazione, però era necessario aggiornare il DUP per darci la possibilità di proseguire nei tempi previsti, così come avevamo fatto per l'atto del Consiglio Comunale di agosto, proprio in occasione della discussione sulla farmacia comunale. Anche in quella sede avevamo modificato il DUP per consentirci di pubblicare il bando di gara nell'anno corrente. Da un punto di vista economico, invece, qualche voce significativa, a parte i soliti aggiustamenti che accadono sempre in questo periodo dell'anno. Chi siede in consiglio comunale da tanti anni lo sa benissimo che a ottobre-novembre ci sono i soliti aggiustamenti dei fondi destinati ai servizi, diciamo genericamente al servizio sociale. Ci sono diciamo, degli aggiustamenti, delle maggiori entrate oppure delle minori entrate, delle maggiori uscite, dei trasferimenti statali e regionali diversi. Tutto sommato, poi la cifra va in sostanziale pareggio, però magari vengono allocati su voci e su capitoli diversi. È da evidenziare che quest'anno abbiamo recuperato quasi 50.000 euro sull'attività, diciamo, di recupero dell'IMU degli anni pregressi. Quindi è una somma che si ripete nel corso degli anni, quindi significa che l'attività di recupero procede bene. Noi prudenzialmente non la valorizziamo mai nel bilancio di previsione, proprio perché comunque è un'attività che dovremmo verificare anno per anno, però si potrebbe anche dire che da questo punto di vista la tendenza è estremamente positiva. Una voce, diciamo, importante da un punto di vista economico, che poi si potrebbe valutare, diciamo, non so se in termini positivi o negativi, adesso cercherò di spiegarmi meglio, è quella relativa alla sostanziosa riduzione delle multe. Vedete che c'è una riduzione di 127.000 euro, che sono 90.000 per i privati e 37.000 euro per le imprese, che è dovuta all'applicazione in principale misura del cosiddetto decreto Salvini, che ha modificato, diciamo, sia la gestione delle infrazioni semaforiche legate alla linea di arresto, che soprattutto la tempistica dell'arancione, ecco, che prima era a 4 secondi, adesso è stata elevata a 5. Questo non sembra, ma produce anche dei risultati che da un certo punto di vista economico possono essere giudicati magari all'apparenza negativamente. Io sono parzialmente d'accordo con questa chiave di lettura, perché comunque sappiamo che uno dei principali incagli del nostro fondo crediti era proprio legato alle multe. Quindi, avendo una maggiore entrata in competenza, questo ci ha obbligato a trovare le risorse necessarie per coprire questa minore entrata, ma al tempo stesso potrebbe darci dei benefici e dei vantaggi per quanto riguarda il fondo crediti. Quindi, quello a cui dobbiamo magari rinunciare adesso potremmo vedere che, insomma, ci ha dato un risultato migliore successivamente quando andremo ad accertare i residui. A questo punto di vista, comunque, quello che prevede la normativa è l'installazione anche dei cosiddetti semafori dotati del cronometro. Adesso nel termine tecnico non ve lo so dire, e quindi andremo in questa direzione. Una cosa che a me trova parzialmente d'accordo, perché io non credo che questo concorra forse diciamo, a rallentare o forse a favorire l'accesso, però so che ci sono chiavi di lettura diverse. Fatto sta che la normativa prevede la loro installazione e arriveremo a questo, quindi ci saranno, e quindi vedremo se poi questi impianti l'anno prossimo che tipo di efficacia o effetto avranno anche rispetto alla determinazione delle entrate da sanzione a violazione del codice della strada. Abbiamo 42.000 euro in più per quanto riguarda il VRD, servizio di distribuzione del gas. È un'entrata una tantum che è dovuta ai riconteggi di 4 anni, 2020-2024, non si ripeterà il prossimo anno. È un'entrata una tantum e come tale comunque la valorizziamo nel bilancio. Delle monetizzazioni abbiamo detto prima, diciamo, in sede di discussione dell'interrogazione sulla che va a progetto la riqualificazione e la pavimentazione della palestra della primaria, e tanto, come dire, ovviamente la trovate inserita nelle voci di uscite. Un'altra cosa che tengo, anzi due cose che tengo a evidenziare, una è i 15.000 euro di trasferimento all'ICS Aldo Moro. Questa è una voce che poi l'assessore Zambon, se vuole, potrà spiegare meglio, ma fa parte del piano diritto allo studio. Avete visto, quando abbiamo approvato il piano diritto allo studio, che nel triennio scolastico era previsto un trasferimento di 45.000 euro complessivi. Quest'anno, avendo raggiunto gli obiettivi legati al trasporto, abbiamo avuto un'economia, da un certo punto di vista, di 15.000 euro. Abbiamo deciso di mantenerle nel settore e di anticipare questo trasferimento all'ICS Aldo Moro. Quindi avremo negli anni di competenza ovviamente i 10.000 euro già previsti, ma abbiamo anticipato i 15.000 euro. Questo ha un risultato interessante e positivo, perché può dare all'ICS Aldo Moro anche la possibilità di programmare meglio quello che è l'utilizzo di queste risorse, quindi favorisce la programmazione della nostra dirigente scolastica e del suo staff. Una voce, infine, che mi sento di evidenziare perché è la dimostrazione che c'è un problema da questo punto di vista, un problema non tanto economico quanto sociale, è la continua crescita delle voci di spesa legate alle agevolazioni TARI. Vi faccio riferimento ovviamente non ai pannolini perché, come dire, non abbiamo avuto il boom purtroppo di nuove nascite, quanto purtroppo c'è una crescita importante di coloro che hanno bisogno di presidi, e questo testimonia che il tema, ecco, ha un rilievo naturalmente economico importante perché sono agevolazioni a carico del bilancio comunale, ma anche una ricaduta sociale non indifferente. Ormai negli ultimi anni si è verificata una crescita importante di coloro che hanno fatto domanda e hanno diritto ad avere questa agevolazione, persone anche anagraficamente giovani. Questo è un tema sul quale ci dobbiamo interrogare, ecco, perché bisogna conciliare l'esigenza sociale con l'esigenza di cercare di stabilizzare una spesa che davvero negli ultimi anni è quasi raddoppiata rispetto allo stanziamento originario. Credo di aver fatto la sintesi di quelle che sono le voci più importanti di questa variazione di bilancio. Se ci sono ovviamente delle domande, siamo a disposizione questa sera. Ci sono dei quesiti particolarmente tecnici, possiamo sempre vederli con i nostri funzionari, e apro la discussione per gli interventi. Se non ce ne sono, so fare le dichiarazioni di voto. Lo so, Matteo.
Grazie al sindaco per l'esposizione di questo punto all'ordine del giorno. Tendenzialmente la votazione su aspetti che riguardano il bilancio è tendenzialmente negativa, in quanto in buona parte politica, però in questo caso vengono affrontate due tematiche che sia questa sera nella precedente interrogazione sugli interventi della palestra, che anche il bosco della Vallascia che è stato portato avanti. Anche, insomma, avevo chiesto informazioni riguardo questo bosco anche via mail all'ufficio competente, per cui sono due aspetti che abbiamo attenzionato e seguito, e siccome sono messi a bilancio degli investimenti, delle spese per andare a risolvere queste problematiche, quindi gli interventi di manutenzione sul pavimento della palestra di Via Como e gli interventi di piantumazione nel bosco della Vallascia, esprimeremo coerentemente, appunto, con questi argomenti affrontati e posizioni prese, un voto di astensione, pur consapevoli e coerenti del fatto che nell'insieme ovviamente restiamo convinti restiamo non, come dire, soddisfatti a pienamente magari per altri argomenti, ma su questi ovviamente siamo d'accordo, per cui ci asteniamo e, contrariamente alle altre volte, non votiamo contro.
Grazie anche per l'apertura.
Sì.
Stefano?
Grazie signor Sindaco. Noi dall'analisi dei documenti noi riscontriamo quindi la necessità dell'integrazione per quanto concerne la sua sezione strategica del documento unico di programmazione. E questo per, come giustamente è stato sottolineato, per l'affidamento in concessione per i lavori inerenti alla pubblica illuminazione del paese. Quindi noi siamo chiaramente favorevoli all'approvazione di questo punto e naturalmente favorevoli anche alle variazioni di bilancio che si sono rese necessarie durante il corso dell'anno e nonché all'approvazione, all'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda i lavori inerenti alla pubblica illuminazione, riteniamo che sia un intervento importante per una serie di motivazioni. Uno, la possibilità della riqualificazione energetica dei punti luce nel paese con le più moderne tecniche. Il potenziamento dell'illuminazione pubblica in varie zone del nostro paese e quindi con il miglioramento del servizio stesso. La riqualificazione di impianti ormai inadatti, ormai un po' vecchi, e nonché quindi l'adeguamento alle norme vigenti di, quindi per quanto riguarda l'intero impianto. Interessante crediamo anche sarebbe l'introduzione di questi servizi detti smart, quindi l'utilizzo di pali che con adeguati sensori possono misurare la qualità dell'aria e nonché i rumori. E per ultimo, credo sia positivo il fatto che ci siamo, come amministrazione comunale, c'è riferimento alla una forma di collaborazione, questa del partenariato pubblico-privato, che consente comunque, per quanto riguarda l'ente locale, di avere dei benefici che non sono senz'altro da sottovalutare. Quindi ribadiamo il nostro voto favorevole a questo punto. Grazie.
Grazie Stefano. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'originario punto 6, integrazione selezione strategica DUP 25-27, variazione bilancio di esercizio 25, annualità 25-27 con applicazione avanzo di amministrazione, così come discusso questa sera. I favorevoli, contrari e gli astenuti, via l'immediata eseguibilità, quindi via punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrata Insieme e l'astensione del gruppo Canegrata nel cuore. Ringrazio i consiglieri comunali intervenuti questa sera, ci rivedremo questo assise a fine novembre come di consueto. So che avete fatto un ottimo lavoro anche in commissione affari generali per quanto riguarda lo statuto e quindi credo che ci siano ottime possibilità di arrivare prima della fine dell'anno a portare in questa sede anche la revisione dello statuto, poi passerete al regolamento del Consiglio Comunale di conseguenza. Grazie e una buona serata, ricordandovi di partecipare alle manifestazioni per la festa del 4 novembre. Buona serata a tutti.